Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, cominciamo questa seconda parte del Vangelo secondo Marco, seconda parte non per una divisione, come dire, di argomenti o di temi, ma perché noi con i nostri brani, con i nostri momenti, siamo arrivati a questo punto. Iniziamo dal capitolo 2, versetto 18. I discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Vennero da lui e gli dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» Gesù disse loro: «Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro, non possono digiunare. Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora, in quel giorno, digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezzo su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo tira sul vecchio e lo strappo diventa peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi». Dove siamo? Ci troviamo, qualcuno di voi forse si ricorda dall'anno scorso dove ci eravamo lasciati, in casa di Levi, durante il banchetto che lui ha offerto a Gesù, agli altri quattro discepoli che Gesù aveva già, e a pubblicani e peccatori, i suoi colleghi. Ecco, aveva offerto in questo banchetto in occasione della sua chiamata e dell'inizio della sua sequela al Signore Gesù. Quindi ci troviamo lì, mentre Gesù si è appena difeso da un'accusa, quella dei farisei, mangia coi peccatori. Quell'accusa era stata rivolta ai discepoli, ma aveva risposto Gesù rivelandosi come medico, come il medico che quindi può e deve, soltanto lui può intervenire presso gli ammalati, presso i peccatori. Adesso c'è un'altra critica contro di lui. Vengono da lui e gli dicono, non si sa chi è che viene, ma possiamo immaginarcelo. Qui dice Matteo che i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. I discepoli di Giovanni e i farisei, e lo criticano perché lui invece lascia che i suoi discepoli mangino. Che digiuno facevano gli ebrei? Gli ebrei avevano come regola per tutti un giorno di digiuno all'anno, il giorno del Yom Kippur, e quel giorno digiunavano per prepararsi all'incontro con Dio che perdona. Quindi aveva un significato penitenziale quel digiuno. Ma i farisei avevano aggiunto come loro devozione altri digiuni. Anzi, quelli più devoti cercavano di digiunare due volte in settimana, il lunedì e il giovedì. i motivi dei digiuni, ce n'erano anche per gli altri ebrei motivi occasionali, per digiuni, per giornate occasionali, in momenti di catastrofe nazionale o per ricordare eventi dolorosi o anche per momenti di lutto di famiglia, ma in particolare i farisei digiunavano nell'attesa del Messia, per affrettare la venuta del Messia. I discepoli di Giovanni perché digiunavano? Probabilmente anch'essi per gli stessi motivi dei farisei, ma in particolare in questo momento i discepoli di Giovanni avevano il loro maestro Giovanni in prigione. Ce l'ha già detto Marco nel capitolo precedente, che Giovanni era stato incarcerato. I discepoli di Giovanni non avrebbero più avuto motivo di digiunare nell'attesa del Messia, perché proprio il loro maestro lo aveva annunciato presente, quando aveva detto che l'amico dello sposo si rallegra alla presenza dello sposo, e aveva aggiunto che la sua gioia era giunta al colmo. Quindi i discepoli di Giovanni sapevano che Gesù era il Messia, che è già venuto. Quindi se avessero preso sul serio le parole del loro maestro, non avrebbero digiunato. Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano? In pratica è un'accusa a Gesù, che non è un bravo maestro, non insegna l'austerità ai suoi discepoli, li lascia mangiare. Non è così impegnato come sono impegnati i farisei. Gesù risponde e usa per la risposta la stessa immagine che aveva usato Giovanni Battista, l'immagine dello sposo. Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Quindi Gesù non usa per primo questa immagine, quelli che lo interpellano l'hanno già udita. Che cosa vuol dire? Lo sposo è con loro. Chi è lo sposo? Secondo i profeti, ecco, lo sposo è Dio stesso. Isaia, capitolo 61, 10, io gioisco pienamente nel Signore. Mi ha avvolto col manto della giustizia, come uno sposo che si cinge il diadema, come una sposa che si adorna di gioielli. E poi il capitolo seguente, al versetto 4, nessuno ti chiamerà più abbandonata, ma tu sarai chiamata mio compiacimento, la tua terra sposata, perché il Signore si compiacerà di te e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo architetto. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. E non solo Isaia, ma anche Osea, al capitolo secondo, usa la stessa immagine. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa, nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore. Ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Ecco, Dio è lo sposo e Dio manda colui che vive in maniera concreta questo aspetto dell'amore di Dio per gli uomini. Il Messia viene proprio per rendere presente Dio, e lo rende presente con questa caratteristica di sposo, cioè di colui che offre la vita per la sposa, e di colui che è capace di accogliere il dono della vita della sposa, cioè del popolo, del suo popolo. Quindi Gesù è venuto così con questa caratteristica, con questo compito di realizzare la pienezza dell'amore di Dio per il suo popolo. Lui è venuto quindi a iniziare la festa, a iniziare le nozze. Perciò gli invitati a nozze come possono digiunare? Sarebbe un'offesa fatta allo sposo. L'arrivo e la presenza dello sposo è un evento di gioia. Gioia perché celebra la fedeltà di Dio, celebra la nostra unità con Lui. E perciò se digiunassimo lo sarebbe un'offesa a Lui. Se i discepoli di Gesù digiunassero mentre Lui è con loro, lo sarebbe come dire: stiamo preparandoci alla tua venuta. Ma Lui è con loro, è come dire: non sei ancora venuto, non sei ancora presente. Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro, non possono digiunare. Non lo testimonierebbero come sposo? Non sarebbero testimoni di lui come Messia? Mentirebbero sulla sua identità? In conclusione, non ubbidirebbero a Dio, come se non avessero capito chi è Gesù. Probabilmente i discepoli di Gesù in questo momento non sapevano ancora del tutto, non si rendevano ancora bene conto di chi era Gesù e di cosa voleva dire che lui era il Messia. Ma un po' alla volta devono impararlo, e lo imparano anche in questo modo, facendo festa, non digiunando mentre gli altri digiunano. Quindi Gesù è contento che i suoi discepoli siano nella gioia e facciano festa per lui. Levi, Matteo, in questo momento fa proprio festa per lui, perché lui è entrato nella sua vita e nella sua casa. È entrato come colui che dona l'amore anche ai peccatori. È entrato come una novità grande che nessuno aveva mai visto fino a quel momento. Ma Gesù aggiunge: ma verranno giorni, ed è una profezia qui che Gesù fa, verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Lo sposo sarà loro tolto. Questa parola evoca certamente nella mente dei discepoli un brano ancora del profeta Isaia che dice: con ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. È una parola che riguarda, una profezia che riguarda il servo di Dio, quindi di Yahweh, quindi sempre il Messia. E perciò Gesù con questi riferimenti aiuta i suoi discepoli, e anche gli altri se vogliono, a comprendere chi è lui, a capire, a rendersi conto della sua identità. È lui colui di cui hanno parlato i profeti, sia quando hanno parlato come sposo, usando questa immagine, sia quando hanno parlato delle sue sofferenze, delle sofferenze del servo di Yahweh. È lui il servo di Yahweh. Quindi lui è lo sposo che inaugura la festa dell'umanità, perché fa godere la pienezza dell'amore di Dio, ma è lui anche colui che verrà tolto di mezzo con ingiusta sentenza. Così Gesù qui annuncia in anticipo, prima che lo decidano gli uomini, annuncia la propria passione, la propria morte, con queste parole che fanno riferimento alle profezie della Sacra Scrittura. Verranno giorni, saranno giorni prolungati quindi di sofferenza, quando lo sposo sarà loro tolto. Allora in quel giorno, il giorno di un avvenimento particolare, sarà il giorno della sua morte, in quel giorno digiuneranno, cioè i discepoli prendono gli avvenimenti della vita di Gesù come motivo, come spunto per le loro decisioni, per le loro azioni, quindi anche per il loro eventuale digiuno. I discepoli di Gesù hanno lui adesso come criterio per stabilire le loro devozioni o i loro modi di vivere la fede, i loro modi di vivere il rapporto con Dio, i loro modi di vivere. Non si regolano più su Mosè, sulla legge, sulle attese degli altri uomini, sulle devozioni religiose di gruppi religiosi come farisei, come altri discepoli di Giovanni, ma si regolano sul loro rapporto con Gesù. In quel giorno digiuneranno, quando lo sposo sarà loro tolto. Noi certamente pensiamo qui al momento della passione, della morte di Gesù, ma poi possiamo pensare anche a tutti quei giorni che fanno memoria della morte di Gesù. Quindi non ci meravigliamo che i discepoli di Gesù facciano qualche digiuno di venerdì, per esempio, il venerdì santo, o anche tutti i venerdì dell'anno, come celebrano la risurrezione il giorno dopo il sabato, il giorno del Signore. Ma nemmeno ci meravigliamo che i discepoli di Gesù scelgano qualche altro giorno di digiuno quando vedono che il mondo si allontana da Gesù o agisce in modo da ostacolarne la contemplazione, da ostacolarne la gioia della sua presenza. Quando il peccato del mondo, o quando il nostro stesso peccato, quando qualche avvenimento della Chiesa oscura o getta delle tenebre sulla presenza del Signore, sulla sua attività nella Chiesa, allora i discepoli potranno digiunare, digiuneranno, sempre in riferimento a lui, però non in riferimento ad altre motivazioni di altri gruppi religiosi. Noi non digiuneremo mai per far compagnia ai musulmani che digiunano, per esempio, il loro motivo è un altro, o agli ebrei, loro sono ancora in attesa del Messia. Noi faremmo offesa a Gesù se digiunassimo con loro, per il loro motivo. Ecco, quindi Gesù sta parlando, sta celebrando, lo sta inaugurando il banchetto di cui parlavano i profeti, il banchetto di nozze. Lui è lo sposo che comincia ad amare la sposa, comincia a farle fare festa. E allora cosa viene in mente a chi celebra le nozze? Viene in mente il vestito, perché per le nozze ci vuole un vestito nuziale, e viene in mente certamente il vino, perché senza vino non ci sono nozze, almeno nella nostra cultura mediterranea, diciamo, dove cresce la vite. Se andassimo in Cina o in Africa sarebbe diverso, ma qui. E allora Gesù adopera queste realtà come immagine per aiutare ancora a capire la novità che lui è diventato, per aiutare a capire come mai i suoi discepoli non digiunano e non possono digiunare. Gesù usa queste due immagini. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezzo su un vestito vecchio. Gesù parla del vestito. Un vestito vecchio si aggiusta casomai con stoffa vecchia, non si aggiusta con stoffa grezza, perché il rattoppo nuovo tira sul vecchio e quindi fa un altro strappo o fa uno strappo più grave. Che cosa vuole, cosa intendeva dire Gesù con vestito vecchio e con stoffa grezza? Stoffa nuova. Per vestito vecchio Gesù intende il modo di vivere che si era vissuto fino a quel momento e che i farisei continuavano a vivere secondo le regole di Mosè, le regole previste per il tempo dell'attesa del Messia. Finché attendiamo il Messia, viviamo così. Questo vestito, adesso che il Messia è presente, va cambiato. Non si può aggiustarlo. È come dire, sarebbe come dire, noi continuiamo ad attendere, attendiamo in modo migliore, ma continuiamo ad attendere. No, lui è venuto. Quindi cambiamo, tutte le abitudini cambiano. Nel momento in cui la persona che noi aspettiamo arriva, non facciamo più quello che facevamo prima per attenderlo. Adesso lui è presente, parliamo a lui e cerchiamo di far piacere a lui e quindi di ascoltarlo. Per seguire Gesù è necessario cambiare, non migliorare le abitudini, ma cambiarle tutte. È lui stesso che deve diventare il nostro vestito, come lo dirà San Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 13, versetto 14, rivestitevi del Signore Gesù Cristo. Oppure anche in Galati 3,27, quanti siete stati battezzati? vi siete rivestiti di Cristo. Ecco, così con queste immagini Gesù continua a dire che si devono cambiare tutte le abitudini, quindi anche le motivazioni del digiuno e così le motivazioni di qualunque altra pratica non valgono più, perché adesso guardiamo a Lui. E nessuno versa vino nuovo in odri vecchi. Vino nuovo. La presenza di Gesù è una gioia nuova, è una gioia diversa, mai gustata prima, perché Lui è una novità assoluta. Quindi anche i modi di esprimere questa gioia saranno nuovi. I momenti, i tempi per esprimere questa gioia sono nuovi. Nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri. Gli otri vecchi, gli otri sono i recipienti fatti con pelle di capra di solito, se sono invecchiati, sono duri, non sono più elastici come quando sono nuovi. E il vino nuovo adopera un po' di spazio e quindi l'elasticità dell'otre nuovo va bene per il vino nuovo. Gesù usa questa immagine comprensibile agli uomini che fanno il vino, come ha usato l'immagine del vestito, maggiormente comprensibile alle donne, invece all'uditorio femminile. Gesù ha anche questa attenzione di fare immagini che siano comprensibili per gli uni e per gli altri. Nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri. Il vino nuovo sta per questa gioia, per la presenza dello sposo, per la presenza del Messia. Gli otri sta ovviamente per quelle forme, quelle espressioni, le abitudini motivazioni. Le motivazioni per cui i discepoli di Gesù sono contenti e sono nella gioia sono diverse dalle motivazioni dei farisei ormai. I discepoli sono contenti per la presenza di Gesù. E allora bisogna trovare nuovi modi e nuovi tempi per esprimerla, anzi. Ma si deve esprimere sempre finché Lui è presente. Per questo che finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare, devono essere contenti. Il vecchio e il nuovo diventano incompatibili tra loro, perché il vecchio, cioè le abitudini, i modi di fare dei farisei, esprimono o sono fatti per l'attesa del Messia. E quindi l'attesa non è più compatibile quando c'è la presenza. La preparazione era necessaria. Per poter essere pronti quando arriva lo sposo, a lasciarsi guidare in tutto da Lui. Quindi se la preparazione è stata fatta bene, siamo disposti a lasciare tutte le abitudini per incominciare una vita nuova con Lui. Adesso che Lui è arrivato, ci lasciamo guidare da Lui in tutto. e nuovo rapporto con Dio, datoci da Gesù, si esprime in modi nuovi ed è contenuto, vissuto in cuori che devono essere nuovi, deve essere vissuto da persone nuove. Adesso Dio ci viene manifestato da Gesù come lo sposo, come colui che ci ama. E questa è una grande novità. È una novità così grande che fa di noi persone nuove. Non è più possibile per uno che conosce l'amore di Dio vivere come prima, quando non lo conosceva. Quando Dio, amore, si offre agli uomini, ecco che gli uomini stessi diventano o vengono ricreati come persone, come uomini nuovi. Dirà San Paolo ancora nella seconda ai Corinzi 5,17, le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuove. Ecco, Gesù cerca con queste immagini di aiutare i suoi discepoli e anche gli altri a entrare in questa dimensione nuova della vita, del rapporto con Dio attraverso di Lui. Gesù, manifestandosi come lo sposo, come il Messia, aiuta i suoi, quelli che credono in Lui, a comprendere il cambiamento che avviene dentro di loro, a comprendere la necessità di un cambiamento e di un cambiamento radicale. Per cui i discepoli stessi non si meraviglieranno di trovarsi completamente diversi dagli altri e non saranno più scandalizzati da questa novità, completamente diversi da quello che erano prima, completamente diversi dalle altre persone, perché sono stati creati come persone nuove dall'incontro con Gesù, che manifesta e dona l'amore, la pienezza dell'amore di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.